credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. E apriamo il nostro programma odierno andando in un famoso museo di Roma per presentare un'iniziativa che si chiama Visti da vicino. Restate con noi la prossima mezz'ora. Ai Musei Capitolini, una serie di 10 appuntamenti permette di vedere delle opere probabilmente già note, già viste, ma vederle appunto con una nuova chiave di lettura veramente dell'opera. È un'iniziativa che è stata promossa dal FAI, Fondo Ambiente Italiano, Delegazione di Roma, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Culturali e della Comunicazione e Sovrintendenza ai Beni Culturali di Roma Capitale. Ne parliamo con Caterina Curti, capo delegazione FAI, appunto Fondo Ambiente Italiano, che è nostra ospite al telefono. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Dunque, dicevamo, una serie di appuntamenti che sono in realtà già cominciati da un po' di tempo, già dall'ottobre scorso.
Sì, sono già
scorso.
Iniziate dal 16 di ottobre e termineranno il 30 di novembre. Sono 10 appuntamenti, abbiamo scelto 10 opere a nostro avviso estremamente significative. Naturalmente in questa scelta abbiamo avuto la collaborazione dei responsabili dei Musei Capitolini, che sono entusiasti di questa iniziativa, per cui hanno collaborato veramente moltissimo, e abbiamo scelto delle opere importanti, importantissime, ma che forse non vengono osservate come dovrebbero essere osservate. E noi proprio questa iniziativa, Visti da vicino, conversazioni con le opere d'arte, è nata proprio per offrire al pubblico un nuovo tipo di fruizione del museo. È un progetto nuovo, nuovissimo per Roma, non esiste ancora, non è mai esistito, e non solo a Roma. Queste cose si fanno all'estero, è normalissimo entrare in un museo inglese, a Londra, a Parigi, e vedere un gruppo di persone sedute attorno ad un'opera e parlarne insieme ad una persona e avere quasi una corrispondenza con questa opera.
Questo invece non succede, appunto, come lei diceva, in Italia.
No,
perché avete pensato
no. Proprio
al termine di conversazione? Questo mi sembra particolarmente interessante, come se anche l'opera potesse in qualche modo parlare.
E in effetti è così, le assicuro, sembrerà una cosa molto strana, ma è questa, cioè la connotazione che noi abbiamo voluto dare a questa iniziativa è la conversazione, perché attraverso la spiegazione, attraverso le parole delle guide FAI, si instaura un rapporto talmente stretto tra il visitatore e l'opera che quasi è l'opera che risponde. Poi si instaura quasi un dialogo, sempre attraverso sì la guida FAI, ma le assicuro che l'emozione che si percepisce vicini così a quest'opera, e poi la tocchi, perché gli si fa avvicinare, gli si fa toccare magari la piega, ad esempio, di Papa Innocenzo X, si fa toccare il bronzo e le pieghe del cavallo di bronzo di Trastevere, la si gira tutto attorno, la si vede, quindi si percepisce qualche cosa che se invece andando così, camminando lungo il museo e vedendo mille opere, tu non puoi percepire.
Mm-hmm. Lei nominava due delle opere che sono state oggetto appunto di questo appuntamento, di questa conversazione, il 16 di ottobre e il 23 di ottobre scorso. Proprio sabato scorso, il 6 novembre, si è vista invece un'opera di Rubens, il Romolo
e Remo di Rubens. Tra le altre cose abbiamo avuto un successo strepitoso, al di sopra delle aspettative, tanto che abbiamo dovuto aggiungere delle seggiole, anche perché poi oltretutto per quello noi facciamo tre turni, perché noi facciamo tre turni dalle 16.30 alle 17.30 e alle 18.30, perché viene tantissima gente, e per vedere Romolo e Remo avevamo la possibilità di mettere 60-70 persone sedute, il che non è stato sufficiente, abbiamo dovuto aggiungere anche delle seggiole, perché l'opera è talmente bella, è ritenuta una delle migliori opere di Rubens per la qualità, la ricchezza materica, che è talmente vibrante, e poi anche perché attraverso è un'opera simbolica, è quasi l'annuncio della nascita della Roma pagana che però poi diventa Roma cristiana.
Lei parlava appunto di questi tre turni, le visite, queste conversazioni avvengono il martedì e il sabato.
Martedì e sabato, sì.
Anche martedì prossimo, tra l'altro, è un'opera molto famosa, il Galata Morente.
Il Galata Morente, ma non è sabato, sarà martedì però, martedì 16 novembre, non sì. domani.
Non domani, il martedì.
E anche si salta settimana. Anche il prossimo sabato. Per cui la prossima opera sarà martedì 16 novembre Galata Morente, poi invece sabato 20 novembre abbiamo i Centauri, poi avremo il martedì successivo l'Auriga dell'Esquilino, poi sabato 27 novembre avremo il seppellimento di Santa Petronilla del Guercino, che è una cosa veramente meravigliosa, e martedì 30 novembre le Mena di Danzanti.
La scelta di queste opere come è avvenuta, in base a quali criteri?
Beh, intanto non abbiamo voluto fare un'opera, una cosa cronologica, assolutamente. Volevamo avere delle opere di arte antica, ma allo stesso tempo volevamo avere anche delle opere di arte moderna, diciamo del 700, del 600, volevamo avere così, dare un panorama un po' per far capire alle persone che tutte le opere possono avere questa nuova prerogativa, cioè di conversazione, di vederle bene, di osservarle bene, di dargli un approccio approfondito a questa opera che vedendola così passando non riesce ad avere. Perché sa, osservare un'opera da sola, contemplandola, comprendendola, tu la riesci veramente a capire in modo completo.
È vero, piuttosto che appunto un percorso superficiale, no? All'interno di una sala museale,
certamente,
che pure ovviamente
certamente
racchiude dei capolavori.
Certamente. Mm-hmm. E le assicuro che guardi, l'emozione che io ho visto negli occhi dei nostri ascoltatori, dei nostri spettatori, è stata quasi commovente. Mm-hmm. Vedere le gambe del cavallo di bronzo di Trastevere con le loro pieghe, questo bronzo meraviglioso, l'anima beata di Guido Reni con queste ali piegate in giù, che non è un angelo, ma è un'anima beata. Le pieghe della veste di Papa Innocenzo X toccate, non finite, perché è un'opera non finita.
Sì, immagino appunto. Questo tipo di iniziativa è ovviamente aperta a tutti i visitatori.
Sì, è aperta a tutti.
Immagino che però un'attenzione particolare, ma proprio per questo tipo di educazione anche alla visita al museo, sia rivolta anche ai giovani.
Sì, certo, e li assicuro che vengono tanti giovani, cosa che è strano, spesso a tante iniziative del FAI non vengono giovani, invece a questa iniziativa vengono parecchi giovani. È un'iniziativa gratuita tra le altre cose, e a chi è iscritto al FAI viene naturalmente gratuito anche il biglietto per entrare ai Musei Capitolini, chi invece non è iscritto al FAI deve pagare l'entrata ai Musei Capitolini.
Certo, certo. Allora, ricordiamo ancora il nostro prossimo appuntamento, che è per martedì 16 novembre, quindi la prossima settimana, con il Galata Morente, un'altra opera appunto famosissima.
Un'opera struggente, guardate, non perdetela.
Certo, contenuta appunto lì ai Musei Capitolini. L'iniziativa va avanti fino al 30 di novembre, quindi ci sono ancora 5 appuntamenti, quindi siamo giusto a metà del percorso.
Certamente.
Bene, io ringrazio allora Caterina Curti, capodelegazione FAI, della delegazione di Roma, del Fondo Ambiente Italiano, di essere stata in nostra compagnia e di averci illustrato l'iniziativa Visti da Vicino, conversazioni con le opere d'arte.
Io ringrazio voi. Buongiorno.
Arrivederci, arrivederci. Grazie. E adesso ci occupiamo di dolci, un'intervista particolarmente piacevole quella che stiamo per fare. Presentiamo infatti un volume il cui titolo è Mandorle amare, una storia siciliana tra ricordi e ricette. È un libro di Maria Grammatico e Mary Taylor Simeti, e Maria Grammatico è nostra ospite al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, signora Grammatico, questo volume è nato da un incontro, appunto quello con Mary Taylor Simeti. Vuole raccontarci in che modo, appunto, siete arrivate alla stesura di un volume?
Sì, io come sono cresciuta dalle monache ho preso sempre degli appunti e le conservavo sempre. Poi ho conosciuto questa signora che è una giornalista americana che è venuta qua ad Erice. E ci ho detto: Mere, io avrei il piacere di pubblicare questo libro in cui ci sono tutte le ricette, perché queste ricette vanno perdute. E lei mi ha detto: va bene, dammi tutte queste appunte e vediamo. E così abbiamo fatto questo libro.
Il libro è diviso, lei giustamente parlava appunto proprio delle ricette, perché nella seconda parte del volume ci sono delle vere e proprie ricette, da quelle di base a quelle più sofisticate.
Sì, tutte le ricette che sono delle monache, dei monasteri.
Ecco, mi racconti un pochino di questa sua esperienza nel monastero e di come ha carpito questi segreti appunto dell'arte culinaria.
Io ci sono entrata nel 51 perché è morto papà, e dove qua in Sicilia c'era fame subito dopo la guerra, perché io sono nata nel 40 e dove c'era fame. Allora è morto papà, eravamo 5 figlie e mamma mia era stata interessante di 2 mesi. Allora in Sicilia c'era che quando moriva il capofamiglia, le figlie femmine o venivano adottate o venivano messe nel monastero. Mm-hmm. Allora mamma mia ha detto: no, io le voglio al monastero, così sono sempre miei, non sono adottate. E allora nel 51 mi hanno portato lì, io e mia sorella, che ora mia sorella non c'è più. E allora io i primi 2 anni non ci volevo stare, perché sono un tipo molto ribelle e cosa. Poi ho detto: no, tu devi imparare un mestiere, Maria. Parlavo con me stessa. E così ho incominciato piano piano, spiavo quando loro facevano le dose, e guardare e imparare. E allora poi, dopo che mi sono sentita pronta, che avevo tutte le ricette, tutte le cose, me ne sono uscita e ho aperto un negozio da 46 anni. Mm-hmm.
E quindi adesso in pratica lei ha fatto di quella esperienza giovanile poi veramente una scuola di vita, perché ripropone dei dolci appunto proprio della tradizione.
Della tradizione, sì, solo questo. E tutti i miei collaboratori mi dicono, perché io ho 20 collaboratori, i miei collaboratori mi dicono: ma signora Maria, ma lei è pazza, ora si può fare così? Io le faccio sempre come si faceva nell'antica. Sì. Quando muoio io, come volete fare, fate.
Perché lei è così, come dire, attenta a mantenere questa tradizione?
Perché secondo me sono un patrimonio dell'umanità, tutte queste tradizioni che non ci sono più, i giovani non le vogliono, per me sono delle tradizioni che si devono mantenere.
Il libro, il titolo del volume è Mandorle amare, perché la scelta è stata proprio rivolta a questo ingrediente?
perché la mandorla ha dato per me, mi ha dato tanto dolore, perché essere strappata alla famiglia, essere messa nel monastero, lontana dalla mamma. Io a mia madre non l'ho vista per 7 mesi e questa mandorla mi ha dato tanta amarezza, che dopo che me ne sono uscita però mi ha dato gioia, perché ringraziando a Dio ho i miei punti vendita, sto bene, ho tutte le persone, padre di famiglia che lavorano con me, mangiano.
Il volume, tra l'altro, lo dicevamo, no? È stato scritto insieme a questa scrittrice americana, sì. Ed è uscito anche negli Stati Uniti come Bitter Almonds.
Sì, l'ho pubblicato nel 94 in Stati Uniti, ha avuto un successo enorme. Mm-hmm. E poi l'ho pubblicato pure, l'hanno pubblicato in Inghilterra, mm-hmm. che ha avuto pure un successo enorme. E ora l'ho pubblicato in Italia.
Sì, per la Flaccovio Editore.
Sì.
E mi racconta qual è di tutte quelle ricette che appunto lei rivela nel, appunto nella seconda parte del libro. Sono una cinquantina di ricette, credo.
Sì.
Ce n'è qualcuna che lei ama in maniera particolare, che è veramente un...
Sì, sono i bocconcini che sono proprio bocconcine, fatte come un bocconcino. Uh-huh. Ed è mandorla, zucchero e conserva di cedro. Che sì. La conserva di cedro la facevo con i cedri grossi, questo la facevamo pure lì dalle monache. Mm-hmm. E ancora io la faccio, sì. Questi bocconcini. E poi c'era pure la pasta di conserva, mm-hmm. che è un dolce, che è pasta di mandorla, dentro c'è la conserva di cedro. E poi vengono ricamate con tutte fiorelline fatte di pasta di mandorla.
Mm-hmm. E c'è una ricetta invece di cui ha conservato il segreto e che non ha pubblicato nel libro?
No.
Ah, ecco, è un libro veramente molto aperto e sincero.
Sì, sì, sì. Ma dobbiamo essere così, è inutile di nascondere, fare, dire, perché non sono nostre. Ma lei lo sa che io, prima di pubblicare questo libro in America, sono severissima. Io sono stata in America a... fare tutte queste ricette per vedere se erano originali, se venivano bene, non venivano bene.
Mm-hmm. Una verifica, diciamo,
sì, sì,
prima
sì,
della pubblicazione.
Sì, mm-hmm. Sono severissime. Mi sembra pure giusto, però, perché certo. Tu nel libro puoi scrivere quello che vuoi, ma poi non sono...
Certo, magari poi non corrispondono alla realtà. Bene, come diceva lei giustamente, mi sembra molto bello quel suo pensiero, le ricette non sono nostre, ma noi ne siamo in qualche modo i custodi per un certo,
certo.
periodo di tempo e poi appunto le trasmettiamo alle generazioni future. Benissimo, allora io la ringrazio molto di essere stata
grazie
con
a lei.
Noi. E ricordo anche il titolo ai nostri ascoltatori del suo volume, che è Mandorle amare, una storia siciliana tra ricordi e ricette, di Maria Grammatico e Mary Taylor Simeti, che è edito in Italia da Flaccovio Editore.
Grazie.
Grazie a lei, arrivederci allora.
Arrivederci, arrivederci.
E adesso andiamo idealmente a teatro per presentare uno spettacolo che debutta proprio mercoledì prossimo, il 10 di novembre, al Teatro Tor di Nona, dal titolo Tra Faber e Gaber, con Gian Giacomo Ladisa e Davide Trebbi. E Gian Giacomo Ladisa è il nostro ospite in studio. Benvenuto.
Grazie, salve a tutti. Faber e Gaber sarebbero De André e Gaber. Con Davide Trebbi mettiamo in scena questo nostro personalissimo omaggio ai due grandi cantautori, come è giustamente ricordato, dal 10 al 14 novembre, tutte le sere alle 21 al Teatro Tor di Nona, tranne la domenica che è alle 18. E con Davide abbiamo deciso di unire le nostre esperienze su precedenti omaggi che avevamo fatto ai due cantautori, lui a De André, io a Gaber, sin da quando erano ancora in vita, Abbiamo unito le nostre esperienze, dicevo, dove ci eravamo spalleggiati reciprocamente, e ne è uscito questo spettacolo che è un po' un grande omaggio nostro personale a questi due grandi cantautori che hanno rivoluzionato la musica italiana.
Tra l'altro è un omaggio, lei parlava di queste esperienze, no? Che sì, avete avuto. Lei è un attore, Davide Trebbi un musicista.
È un cantautore.
Un cantautore, sì. Quindi insomma comunque un in qualche modo un omaggio in parole e musica.
Esattamente.
Due arti che si compenetrano.
Sì, un omaggio in parole e musica, anche perché quello di Gaber, come lui stesso lo aveva battezzato, era teatro canzone. Quindi particolarmente adatto anche agli attori come sono io, mentre De André era proprio un cantautore nel senso più classico. Davide più volte l'ha definito il più grande cantautore italiano, e in effetti sono in pochi a contendergli questo titolo. Quindi unendo proprio quella che è la nostra personale interpretazione di questi due cantautori, abbiamo messo su questo spettacolo dove i due temi principali, che sono quelli della rabbia, della protesta e dell'amore, che sono presenti in questi due cantautori, questi due temi si coniugano, si incrociano, si rimandano dall'uno all'altro, anche con dei toni di ironia che trovo che nella musica contemporanea, purtroppo, specialmente in quella italiana, ormai manca. Ormai non ci sono più canzoni ironiche, non c'è più voglia di scherzare su niente. Invece Gaber e De André scherzavano, trasgredivano anche su temi seri. Poi voglio ricordare che Gaber e De André trasgredivano, ma per proporre una nuova morale, mentre oggi si tende a trasgredire soltanto per voglia di scandalizzare, diciamo così. Per questi due cantautori non era affatto così. Per questi due cantautori la trasgressione serviva a costruire un nuovo modello etico. E penso, tra l'altro, siamo in una radio storica come Radio Vaticana, penso che ai tempi di De André e Gaber, Radio Vaticana questo lo abbia capito benissimo, perché voglio ricordare un aneddoto, e cioè che una canzone di De André, che mi pare, non ne sono sicuro, su questo sarebbe più ferrato Davide di me, ma mi pare che fosse Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers, ebbene, quella canzone fu censurata dalla RAI e mandata in onda proprio da Radio Vaticana. Quindi mi pare che siamo in una radio che storicamente li ha apprezzati sin dal loro primo albore.
Sì, sì, sì. Abbiamo parlato di questi elementi che in qualche modo accomunano questi due grandi artisti. Il tono, diciamo, che li accomuna è quello dell'ironia, come, sì, come lei appunto sottolineava. E poi appunto i due temi, l'amore e la protesta, che sono quelli attraverso, sì, cui si dipana, diciamo, lo spettacolo. Lo spettacolo vede in scena delle canzoni, come sarà svolto? Come si...
Sì, dunque, lo spettacolo intervalla delle canzoni con dei brani recitati che a volte sono contenuti nelle stesse canzoni, penso soprattutto a quelle di Gaber, e delle presentazioni nostre che noi facciamo sulle canzoni più importanti, ecco. I temi della rabbia e dell'amore sono temi che si articolano, si dipanano per tutta la produzione di questi due cantautori, e che in qualche modo sono fondamentali ancora oggi, perché senza la protesta non c'è vera libertà, ma è altrettanto vero che senza l'amore, senza la passione, anche le idee, anche le ideologie alla fine risultano vane, anche le ideologie, anche l'utopia va applicata con amore, come dice Sant'Agostino, ama e fa ciò che vuoi.
Bene, allora è un'occasione anche per riscoprire appunto la poetica di questi due artisti, Giorgio Gaber e Fabrizio De André. Nello spettacolo, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, Tra Faber e Gaber, che è in scena dal 10, quindi mercoledì prossimo,
al 14,
al 14 di novembre.
Tutte le sere
al Teatro Tordinona.
Sì, al Tordinona, tutte le sere alle 21, tranne domenica alle 18.
E in palcoscenico ci sono Gian Giacomo Ladisa, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia, insieme a Davide Trebbi.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.